Bastioni di Orione, sintonizzate e sintonizzati sui 105.25 di Radio Blackout. Problema tecnico per far partire la sigla, ma adesso insomma speriamo di riuscire a risolverlo. E quindi in questa puntata noi continueremo a raccontare questi spaccati di vita quotidiana a Kabul, grazie al nostro amico che obtorto collo si ritrova ancora lì, insomma contro la sua volontà, però ci racconta questi spaccati di vita quotidiana. E poi ci collegheremo con un amico senegalese, avremo anche qui in studio una voce che voi probabilmente riconoscerete da Black In.
Ciao a tutti e tutte, sono molto onorata di essere qui con voi oggi a parlare di quello che è il mio paese.
E quindi sì, parleremo insomma di quello che succede ai cittadini senegalesi che cercano di fare il ricongiungimento familiare e di una apparente insomma compravendita dei visti, e poi magari con il nostro amico in Senegal vedremo anche di raccontarvi quello che sta succedendo dal punto di vista della società e dell'opposizione politica a Macky Sall. Dopodiché ce ne andremo in Sud America, dove parleremo di quello che sta succedendo in Ecuador e quello che è successo in Perù, cercando di dare un quadro di questa situazione di questi due paesi che stanno attraversando una fase di transizione estremamente complessa. Allora, forse siamo riusciti a collegarci con l'Afghanistan, vediamo se ci sente il nostro interlocutore. Pronto, ci sei?
Sento bene.
Ci senti, ok.
So,
abbiamo,
se mi sentite.
Sì, abbiamo i problemi con i cavi, quindi questo ricordatevi di sottoscrivere per Radio Blackout, che abbiamo bisogno anche del vostro sostegno per migliorare la qualità.
Perché rimarrò con una mano anchilosata.
Appunto. Allora, raccontaci un po' insomma com'è stata questa settimana lì a Kabul, insomma che impressioni hai ricavato di quello che sta succedendo?
Allora, questa settimana è stata una settimana abbastanza dura, perché ho dovuto fare un viaggio da Kabul a Ghazni per motivi familiari, ma non sono stato tutta la settimana a Kabul. L'ho visto tante cose molto interessanti per l'Islam, che riguarda i talibani, che molto l'atteggiamento e comportamento con i passeggeri, con le persone che viaggiano tra Ghazni e Kabul, sono un po' è un po' rischioso e spaventoso vedere questi talibani. Sicuramente per adesso per le strade sono più sicurezza rispetto a prima, perché le gente ovviamente non si muovono tanto. A Kabul la situazione è sta molto peggiorando rispetto a qualche settimana fa. Il livello della sicurezza, anche le gente stanno creando un po', perché le gente stanno finendo i soldi, il cibo. Quindi è molto rischioso, perché incontrarci delle persone che magari hanno fame e possono anche coltellarti, anche possono rubarti tutto quello che hai. E quindi veramente stare a Kabul è molto rischioso, anche le province, comunque la situazione è brutta qua in Afghanistan.
Ci sarà anche della speculazione, nel senso che le case costeranno pochissimo, quindi quelli che vogliono speculare su quello si accapareranno un sacco di case, anche di suppelletti, di mobili, sì, perché tutti vogliono scappare.
Oggi ho avuto un incontro con le persone che non conoscevo, loro raccontavano delle cose che magari anche loro avevano un tipo queste persone che cercano vendere la casa o comprare la casa, loro raccontavano, tra queste persone c'era uno di questi qua, un ragazzo immobiliare, che raccontavano che la casa prima costava, una casa normale ti costavano 12.000 euro, ma oggi costano 4.000 euro, così c'è tanta differenza, perché le gente o non hanno soldi o che vogliono venderlo perché vogliono andare via dall'Afghanistan, perché vogliono hanno bisogno di quelle soldi di lì per viaggio. E quindi la situazione veramente è molto brutto, no? Vedere le persone che stanno che vendono tutto per scappare via dall'Afghanistan, o vendono tutto perché devono mangiare, ecco la situazione.
Oggi il ministro degli esteri Al Thani, cioè il ministro degli esteri del Qatar, e Al Thani come anche il sultano, quindi sono tutti Al Thani, ha detto che ha lanciato un appello ai talebani perché siano più inclusivi nel governo islamico. Però sembra che la cosa non li tocchi minimamente, nonostante che il Qatar sia poi il massimo sponsor praticamente da Doha, dagli accordi di Doha in avanti.
Avevano un'ambasciata lì, era l'unico paese che li riconosceva, sì.
E cosa, cioè, a proposito di questo, cosa, lì come si vive l'assenza di inclusione e il fatto che probabilmente i Pashtun sono l'emanazione dei talebani e quindi possono fare il bello e il cattivo tempo in pratica?
Vabbè, guarda, l'Afghanistan, tutti dicono la percentuale dell'Afghanistan sono maggioranza, sono Pashtun. Non capisco perché in Afghanistan non ho mai guardato le percentuali, chi sono maggioranza, no? Ormai io l'Afghanistan ho fatto un viaggio da Kabul a Ghazni, io l'ho visto solo i talebani, ma solo i talebani, non solo quelli che arrivano dal Pakistan, ma anche i bambini vestono come i talebani, hanno comportamento come i talebani, e noi afghani sentiamo proprio la prepotenza dei talebani, sentiamo proprio minoranza dei talebani, perché veramente sentiamo proprio essere immigrati del nostro paese, e questa le fa la differenza tra i pashtuni e Hazara o i tagiki. Io l'ho sentito questa prepotenza, questa maggioranza. In realtà nessuno le ha calcolato, cioè le hanno guardate le percentuali, se veramente i pashtuni sono maggioranti rispetto agli altri etnie, no? Ormai i talebani hanno il potere, vogliono tutto quello che vogliono, e nessuno possono affrontare questi talebani.
Senti, ma questa frattura etnica si sta cominciando a notare, cioè nel senso anche nella vita quotidiana, nei rapporti fra le persone, questa distinzione fra Pashtun, Hazara, Tagiki, che prima c'era però non era così forte, adesso si sta ulteriormente approfondendo?
Si sente proprio tanto, perché ultimamente una città che vivono solo Hazara e Bamiyan, un'altra città dai Kundi che vivono solo Hazara, ultimamente stanno obbligando di farle emigrare le persone che vivono lì, che sono Hazara, lì vivono da 50 anni, che hanno le case. I talebani stanno obbligando di abbandonare la loro casa, perché i talebani, sappiamo benissimo che i talebani non hanno un tribunale, un giudice che decide queste persone hanno la casa, o magari non sono delle loro case, e decidono proprio il momento che devono abbandonare la casa perché il terreno non è di loro, o magari veramente non sono di loro, ma solo che questi qua non hanno un tribunale, non hanno un giudice a decidere, no? E purtroppo è questa che crea un caos, e le gente sono obbligate di uscire dalla loro casa, perché altrimenti le fanno bruciare o li ammazzano le persone, e questo è un problema. Sente tanto questa etnia.
E dove vengono deportati? Dove vengono deportati questi che dai Kundi?
Allora, ma non si sanno, perché noi allora a Kabul le vediamo tantissimi immigranti che arrivano da tutte le parti dell'Afghanistan, delle province, no, a Kabul, e probabilmente arrivano da quelle zone lì, come è successo a Kandahar, come sta succedendo adesso a Dai Kundi, che questa veramente è una violenza a confronto di noi etnie Hazara, le vediamo questa violenza, perché stanno veramente bruciando la loro casa, li obbligano di lasciare il loro terreno, la casa e il tutto, e loro sono obbligati di uscire dalla casa, perché rischiano la loro vita, e purtroppo non si sanno veramente dove vanno, o andranno in Bamiyan, perché è l'unica città che rimane a mano dei Hazara, ma sicuramente comandate dai talebani, però comunque vivono maggioranza sono Hazara.
Ma questi profughi interni, chiamiamoli così, poi magari finiscono anche a Kabul o in situazioni dove comunque non c'è lavoro, cioè non c'è la possibilità di organizzarsi per una sopravvivenza dignitosa.
No, quelli che arrivano dall'interno dell'Afghanistan arrivano anche a Kabul. Loro è speranza che ONU o UNICEF che le aiutano in qualche modo a dare del cibo o i vestiti. Loro l'unico hanno l'esperanza, però quella speranza non si realizza perché non è talmente, sono tanti, perché l'ONU non riescono assolutamente a dare tutto quello che hanno bisogno. Non so sinceramente come riescono a vivere.
No, ma vedrai che col vertice G20 del 12 ottobre organizzato da Draghi sarà tutto messo a posto.
Spero che il signor Draghi almeno le facciano qualcosa per noi afghani, ma anche abbiamo comunque la residenza in Italia come me. Io vivo da tanti anni, da 13-14 anni in Italia, ma purtroppo non ho avuto diritto di entrare in Italia come sono entrati gli altri, che quelli che avevano la cittadinanza, tra virgolette. Però comunque io non ho avuto la cittadinanza, però una carta di soggiorno lungo periodo illimitato, ma non ho avuto diritto. Spero che riescano a fare qualcosa, che io riesco a tornare in Italia con la mia famiglia, perché la vita qua è rischioso, e non, soprattutto ora, perché se una famiglia che non hanno un maschio e non possono uscire neanche da casa perché devono essere accompagnati, devono essere praticamente uscire con un uomo, e questo è brutto.
Infatti ho sentito oggi il nuovo rettore dell'università, che deve essere un bovaro, non è neanche laureato, giovanissimo, che ha dichiarato che finché non ci saranno le condizioni le donne non potranno entrare nell'università. I requisiti probabilmente sono legati alla transumanza, perché invece ci sono delle immagini di alcuni cuci che hanno portato i loro armenti a pascolare nel campus.
E poi hanno sostituito l'ex rettore, che era un personaggio invece un eminente personaggio. Prego, vai, dimmi.
Ma talmente hanno una mentalità stupida che praticamente loro decidono tutto quello che vogliono fare, no? A Kabul praticamente gli hanno messo in tutte le parti i talibani, perché la gente, soprattutto le donne, no? Loro hanno liberato le carceri tipo il famoso carcere afghano a Kabul, il Pulicharhi, che li tenevano tutti i personaggi pericolosi, ma c'erano anche le donne. Loro hanno liberato tutti i maschi, tutti quelli che erano veramente terroristi. Le donne, magari una ragazzina che era innamorata di un ragazzo, per problema che era innamorata, era in carcere perché non doveva sposarsi come volevano i suoi genitori. Magari lei non ha rispettato quella legge, che come cavolo è legge del musulmano, che hanno deciso qua come la Sharia. Adesso in carcere perché è problema che lei è sposata per come voleva lei. Loro sono in carcere, però quelle che erano assassini, erano proprio le persone pericolose, sono liberati, girano per Kabul, e tu rischi la tua vita perché incontri queste persone, magari un'ora che gira le balle ti danno coltellato o magari ti sparano. A Kabul è una città proprio pericolosissima a vivere. Cioè.
Quindi i talebani non sono riusciti neanche a garantire un minimo di sicurezza per i cittadini di Kabul e delle zone che loro hanno riconquistato.
Ma allora, la sicurezza, come rispetto prima, li ammazzavo in un modo perché dicevano li ha fatto i talebani. Sicuramente la sappiamo, qualche mese fa, quando c'era il presidente afghano, gli attentati, chi li facevano questi attentati? Li faceva il vecchio governo afghano, perché convenivano per far pubblicitare che fanno i talebani, per farsi vedere il mondo. In realtà le facevano solo il governo afghano, perché le facevano solo gli Hazar, le ammazzavano solo gli Hazar, le facevano l'università, la scuola, il corso, e tutti le facevano solo contro gli Hazar, no? Adesso li ammazzano diversamente, perché non li ammazzano, nessuno del telegiornale parlano che li ammazzati, perché hanno paura dei talebani. e quindi non sono cambiati tanti, però solo che è cambiato il modo di ammazzare e basta. Prima le facevo l'attentato, ma adesso le ammazzano perché perché i telegiornali hanno paura di andare lì a affrontarsi, a vederlo, a prendere l'immagine o raccontarci in televisione.
In questi giorni ci sono stati alcuni scontri al confine tra il Pakistan e l'Iran, e in più hanno ucciso 10 militanti del TTP, che sono i talebani pakistani, insomma. In quel caso il Pakistan non è che non li appoggia, anzi è piuttosto contrariato della loro presenza, e infatti li uccide, è stato l'esercito pakistano a farlo. Questo perché in realtà vorrebbero creare una sorta il Pashtunistan, cancellare la Durand Line e fondere i Pashtun del Baluchi e del Waziri con i Pashtun dell'est dell'Afghanistan. Pensi che sia una strategia che va bene anche per i talebani afghani, cioè andrebbero in quella direzione anche loro di unirsi al
sì,
TTP?
Io ho sentito che loro vorrebbero una cosa del genere, a parte che i talebani l'hanno detto un paio di volte, perché gli ha detto: se guardiamo l'Iran, perché l'Iran è un religione sciita, perché noi siamo comunque sunniti, per noi nessuno nel governo iraniano, non ci sarà nessun sunnita praticamente, per noi non va bene questo qua, e quindi dovrebbe essere un sunnita nel governo iraniano, quindi noi dobbiamo combattersi perché questo è il nostro obiettivo. Anche per quel motivo lì sicuramente le faranno questi problemi. Successo anche come Tagikistan, anche riguarda anche la lingua persiana, perché per loro vorrebbe cancellare la lingua persiana, anche la religione sciita, ma una cosa che è impossibile, perché la religione sciita ha anche un lungo storia, anche la lingua persiana comunque, e loro vorrebbe cancellare la lingua persiana, anche la religione, stanno volendo fare una cosa del genere, non so se sì. Mi avete capito
sì. Bene. No, direi che il quadro, insomma, è abbastanza chiaro.
Agghiacciante, sì.
Agghiacciante. E poi la cosa che impressiona è che qui da noi ormai dell'Afghanistan non se ne parla più praticamente. Cioè, dopo l'evento, diciamo così, la fuga degli americani, è calato totalmente il silenzio su quello che sta succedendo a Kabul.
Ci fanno le manifestazioni sulle donne, sulla situazione sì. delle donne.
Purtroppo l'Italia non sarà l'unico, perché il mondo che stanno in silenzio, non vogliono fare nulla per l'Afghanistan, e quello è il problema, perché se il mondo vorrebbe fare una cosa per l'Afghanistan, bisogna sanzionare il Pakistan, il fondatore dei terroristi, certo. È l'unica cosa che possono fare. Se veramente vogliono fare per l'Afghanistan, devono sanzionare il Pakistan, che è il fondatore dei terroristi
ed è una potenza nucleare.
Oggi che noi soffriamo, noi afghani. Certo, oggi che soffriamo noi è colpa degli americani, dei pakistani, quello.
Assolutamente vero, sì.
E su questa nota dolente ti lasciamo.
Grazie della tua testimonianza, insomma. Vabbè. Ci risentiremo la prossima volta, sperando che magari ci risentiamo
magari
in Italia.
Qui. Chi lo sa. Magari qui.
Io spero la prossima settimana di uscire dall'Afghanistan, sinceramente. Non so che modo, ma uscire dall'Afghanistan, perché sto offendo insieme alla mia famiglia, questo non so.
Auguri.
Vabbè, grazie, buona serata.
Ciao.
Ciao, ciao. E quindi sempre all'ascolto di Bastioni di Orione, sintonizzate sui 105.25, insomma, dopo questa testimonianza del nostro amico che ci ha raccontato questo spaccato di vita, insomma, doloroso di quello che sta succedendo a Kabul. Allora, un intermezzo musicale, poi passeremo all'altro quadrante che in questa puntata andremo a esaminare, e parleremo un po' del Senegal.
Vale, la mano, la mano. Mugabe, la valeur sûre.
Allora eccoci qui, parliamo con Mambaye da Dakar. Pronto, ci senti?
Sì, vi sento bene.
Ok, ciao, un piacere di sentirti. Quindi insomma, con te noi volevamo parlare un po' di questa questione del mercato dei visti sostanzialmente a Dakar. Raccontaci un po' insomma com'è questa situazione che peraltro insomma è anche uno specchio delle difficoltà che hanno i cittadini senegalesi a venire qua in Italia, problemi per il ricongiungimento familiare e anche un'attitudine piuttosto disgustosa da parte delle autorità consolari italiane.
Ok, penso che vi saluto l'ospite, anche se non ho ritenuto bene il nome.
Viviana.
Ah,
Viviana.
Sì, ciao, eccola. Ciao, ti ascoltiamo, grazie.
Sono un cittadino senegalese. Ho vissuto in Italia dal 97 al 2012 e le mie attività sono sempre state legate dal 2003 alla migrazione. E nonostante il fatto che sia ritornato in Senegal dal 2012, continuo a lavorare nello stesso ambito, cioè della migrazione. Presentemente sono formatore qui in Senegal dal 2017 nell'ambito di un progetto chiamato Forma e che è finanziato dal Fondo FAMI, Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione 2014-2020. Questo per fare questa prima premessa, per dire che sono quindi un testimone privilegiato, perché questi fatti mi riguardano e sono in contatto diretto con i beneficiari del nulla osta. Allora, questo problema è sorto qualche anno fa. Abbiamo avvertito le autorità consolari, però continuano a negare. Poi è arrivato il progetto Forma 2017-2019, che prevedeva nell'assistenza gratuita a 360 gradi ai beneficiari del nulla osta un'assistenza fino all'ottenimento del visto, quindi avevano un canale preferenziale. In questo Forma 2, che è iniziato nel 2020, non è previsto questo canale preferenziale, quindi ecco perché mi occupo particolarmente e questo argomento mi tiene a cuore, perché vedo i disagi che causa per le famiglie e i titolari del nulla osta, che sono i senegalesi residenti in Italia.
Certo, illustra anche per i nostri ascoltatori qual è il tipo di problema che il cittadino senegalese si trova ad affrontare in questa circostanza.
In questa circostanza, perché è difficile avere l'appuntamento? Perché l'appuntamento da qualche anno si prende online tramite questa agenzia che si chiama BFS Global, quindi a cui è stato delegato i servizi di presa di appuntamento e di legalizzazione dall'ambasciata italiana di Dakar. Il fatto è che questo sito per gli appuntamenti e per le legalizzazioni apre una volta la settimana, cioè il venerdì dalle 15 alle 15:30, e quindi bisogna prima scriversi sul sito, avere un account e poterci entrare il venerdì. Però è una corsa folle, perché i senegalesi beneficiari qui con i loro parenti sono connessi, i titolari del nulla osta, i senegalesi residenti in Italia sono connessi, e in mezz'ora sono connessi anche coloro che vogliono avere dei documenti richiesti dall'amministrazione italiana in Italia per beneficiare di alcune prerogative sociali, quali la pensione di invalidità o il reddito di cittadinanza, che dovrebbero legalizzare un certificato di non imposizione per dichiarare il loro reddito qui in Senegal. E questi documenti devono tutti passare dall'ambasciata italiana che li deve legalizzare. Quindi tutti il venerdì sono connessi e quasi nessuno
e per forza ci riesce. Ma questo comporta anche un costo per i richiedenti questi documenti?
Certo, è un costo infinito, si paga fino all'ottenimento in realtà del permesso di soggiorno, che ha anche il suo costo, quindi non si smette di pagare per avere il certificato di idoneità alloggiativa, pagare per le traduzioni dei documenti, pagare per il servizio al visto che è tantissimo. Sono 126 euro per un membro di famiglia. Si paga e alla fine è inaccettabile che si debba anche pagare per ottenere un servizio che in questo caso è un diritto. È un diritto perché il ricongiungimento familiare è riconosciuto dall'articolo 28 del decreto legislativo del 98 nel testo unico. Sì. Quindi l'amministrazione italiana che ha la sua appendice qui in Senegal, che è l'ambasciata italiana, ha delegato un'attività amministrativa, cioè l'ottenimento e la richiesta del visto d'ingresso, che è un atto amministrativo, e solo l'ambasciata ha competenza a rilasciare questo documento. Quindi l'ambasciata non può costituire, come fa in questi ultimi anni, una barriera amministrativa. E i senegalesi che soffrono di questa cosa sono lasciati a loro stessi. Abbiamo fatto delle azioni qui, io insieme a altri presidenti di associazioni, siamo stati ricevuti dopo una conferenza stampa e delle firme di una petizione che abbiamo mandato all'ambasciata, ci hanno ricevuto e i discorsi sono stati veramente, dal mio punto di vista, non soltanto offensivi, ma con una mancanza di rispetto totale. Mm-hmm. Cioè, se i senegalesi, il problema sono i senegalesi, forse è cultura comprare qui un servizio che è di diritto.
Cioè, e la cosa peggiore è che in realtà, appunto, come hai detto tu, l'ambasciata italiana stessa che ha appaltato tutti questi servizi a una società esterna, che è questa VFS, che è una multinazionale indiana e non collabora solo con l'ambasciata italiana ma anche con altre ambasciate europee. E oltretutto, quello che i senegalesi pagano, come hai detto tu, tutti i documenti, c'è anche proprio un 18.000 SEFA che pagano direttamente a questa società, più altri SEFA se vogliono velocizzare la pratica. Quindi è una roba veramente assurda. E oltretutto ricordiamo che non sono solo i senegalesi, perché l'ambasciata italiana a Dakar serve altri paesi, serve Capo Verde, il Gambia e la Guinea, per cui ci sono veramente milioni di persone connesse in questa mezz'ora settimana. E oltretutto è anche problematico il fatto che questa cosa si svolga online in Senegal, che è un paese dove non tutte le famiglie hanno il wifi, anzi poche, raramente c'è il wifi, internet ha un costo che non tutti si possono permettere, ed è comunque un paese in cui non c'è l'abitudine ad avere questi servizi online, ma solitamente si va allo sportello, per cui decisamente una difficoltà in più nel richiedere i documenti, ecco.
Si è creato anche un mercato parallelo per quanto riguarda questi accessi a internet o questi appuntamenti.
Ma esattamente, perché non si sa come, quando si arriva veramente arrancando nelle varie finestre del sito il venerdì, arrivi alle date e non c'è nessuna data disponibile, non ce n'è, però esci fuori e lo compri. Mm-hmm. È tutto un mercato ben strutturato. Cioè, noi in ufficio abbiamo visto una donna che ha pagato 250.000 franchi SEFA, che sono 370 euro per avere l'appuntamento, per richiedere un'autorizzazione amministrativa. È scandaloso. E se l'ambasciata è al corrente, non ci può dire se producete delle prove e rivolgetevi alla polizia senegalese, perché è l'ambasciata che ha appaltato i tuoi servizi a un ente. E se ci sono dei problemi, l'ambasciata dovrebbe almeno prendere delle misure per ovviare a questo problema, però continua a negare. Qui vige la legge dell'omertà. Tutto qui.
Ma poi probabilmente è questa situazione è anche voluta, cioè c'è in realtà un obiettivo che tu hai definito giustamente inconfessabile, quello di mettere una barriera alla possibilità di immigrazione in Italia da parte dei cittadini senegalesi.
Beh, siamo in piena campagna elettorale, Giacomo, però si evita, mi sembra, qui almeno dal mio punto di vista senegalese segue un po' la politica italiana, però mi sembra che questa volta l'immigrazione non è al centro del dibattito, è una questione che tutti sembrano evitare, perché quando si parla dell'immigrazione nella maggior parte dei casi si parla di concetti di rifugiato, di richiedente asilo o di clandestini, però vivono lì degli stranieri al di là dei senegalesi, tutti gli stranieri che sono in regola sono dei cittadini su cui pendono i doveri di cittadinanza, quindi partecipano al benessere italiano, partecipano al PIL, il ricongiungimento familiare, se hanno tutti i requisiti per farlo e se riescono ad ottenere il nulla osta, l'ambasciata non può ostare, non può costituire una barriera amministrativa, devono per forza avere un canale preferenziale di diritto, visto quello che vige ormai sul mercato, che è la mafia delle prese di appuntamento e delle compravendita. E tutti lo sanno, ci sono centinaia e centinaia di senegalesi che hanno comprato l'appuntamento.
Sì, hai ragione, infatti in realtà i paesi europei ormai stanno proprio adottando questa strategia del rifiutare i visti. È notizia di ieri che la Francia ha deciso di ridurre del 50% i visti che concede all'area del Maghreb, soprattutto a Marocco e Algeria, perché questi paesi spesso non accettano le persone che la Francia vorrebbe rimpatriare in questo paese, quindi per una sorta di ripicca amministrativa sta negando il visto, che è la stessa cosa che poi l'Italia fa al Senegal, e oltretutto in questa epoca di Covid in cui spesso richiedono l'essere vaccinati per poter avere il visto Schengen, c'è anche stato un rifiuto da parte dell'Europa di alcuni vaccini che erano stati distribuiti in Africa. Quindi facciamo un esempio personale: noi abbiamo un caro amico che lavora in Sierra Leone con Emergency ed è stato vaccinato lì con Emergency, è un cittadino italiano, lui in questo momento non può rientrare in Italia o avrà delle difficoltà perché quel vaccino che era stato distribuito in Africa non viene riconosciuto dall'Unione Europea. E quindi io penso che questa sia l'ennesima dimostrazione di un razzismo strutturale, cioè del fatto che proprio a livello amministrativo e burocratico l'Europa è sempre più una fortezza. Entrare legalmente viene impedito sempre di più, e lo vediamo con questi visti, anche se poi ci sono, come hai detto tu, delle vie parallele, c'è un mercato nero. Ma allora chi guadagna in questo mercato nero dei visti? Possiamo veramente pensare che l'ambasciata italiana sia completamente all'oscuro? Io non credo, anche perché se vogliamo dare qualche numero, di solito nel periodo estivo ci sono circa 500 richieste di visti al giorno solo per il Senegal, spesso di ricongiungimenti familiari durante le vacanze, per cui sono tutte persone che pagano queste tasse all'ambasciata italiana, che sono circa 97 euro per un visto a lungo termine e 60 per un visto a breve termine, e quindi questo sicuramente conviene all'ambasciata.
Una delle mie attività ora è la formazione per i beneficiari del nulla osta. Quindi io gli insegno le basi elementari della lingua italiana insieme a un mio collega italiano. Gli faccio anche una piccola formazione di educazione civica e culturale, e li preparo all'ingresso, al loro ingresso in Italia. Quindi parlo della carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione che dovranno firmare al loro ingresso. Però se il problema è a monte, che devono già fare o essere spinti nelle vie illegali per comprare un appuntamento, allora c'è qualcosa che non va, sembra tutto fuffa.
Bravo, sì, hai detto bene.
Questa carta dell'integrazione è proprio un pezzo di carta.
Sì, che però costa, nel senso che anche qui in Italia ci sono alcuni insegnanti collaborazionisti che collaborano con la questura e fanno proprio queste preparano ad affrontare questi esami per ottenere la 2 e il B1 e quindi quella poi viene anche pagata, non bisogna solo sottoporsi a questo controllo della propria capacità linguistica, bisogna anche pagarlo, e quindi è più neocolonialismo quello che si fa lì e quello che si fa qua. o per un verso o per un altro bisogna sottoporsi a questa forca caudina, insomma.
Noi volevamo anche chiederti qualcosa sulla situazione politica in Senegal, visto che quest'anno il paese è stato attraversato veramente da forti proteste di piazza, scontri, scioperi come non se ne vedevano da tanto tempo, e tutto questo, la miccia che ha fatto esplodere tutto è stata la vicenda di Ousmane Sonko, anche se poi in realtà gli obiettivi delle persone erano decisamente altri. Cioè, il Senegal vive una crisi economica ormai da tantissimo tempo, sembra che l'unica via di uscita sia l'immigrazione, quindi imbarcarsi su queste piroghe alla volta dell'Europa, delle Canarie, oppure attraversare il deserto fino in Libia. E quindi a 6 mesi dalle proteste, com'è lo scenario politico in Senegal adesso?
Beh, lo scenario politico è sempre teso, è tesissimo, perché stiamo andando verso le elezioni locali e ci sono contestazioni che fusano dovunque, ci sono alleanze di partiti, ci sono sempre di più scandali finanziari e si delinea sempre la politica del pugno di ferro e del pugno fermo del governo, perché attivisti sono arrestati o sono comunque intrappolati in appunto per ritornare ai visti. Uno degli attivisti di Anamar, che si chiama Khalif, è in questo momento in prigione perché è stato coinvolto in una storia di vendita o di comunque di storie di faccendieri di visti. Mm-hmm. È difficile e questo fa sì che quello che si sta delineando in Senegal, non voglio attirare iella, però è difficile da prevedere quello che succederà, perché i ragazzi ormai sanno, sono consapevoli delle origini dei nostri problemi, non soltanto i ragazzi senegalesi, anche in Mali, anche in Guinea, anche se hanno giubilato in Guinea quando è stato rovesciato
Alpha Condé. Sì.
La gioventù sa che c'è sempre la mano straniera dietro, e la Francia ha dei problemi in Mali con questa storia dei mercenari russi
di Wagner,
possono venire e risolvere i problemi che i francesi non hanno mai voluto risolvere, quindi rischiano di perdere come hanno perso in Centrafrica. E tutto questo ricade sulle politiche interne, perché il Senegal e la Costa d'Avorio sono i due punti saldi cermi della francofonia e degli interessi francesi nella regione. E sappiamo che il nostro presidente Macky Sall in realtà è un governatore, come lo sono anche
schiavo della Francia da sempre.
Come lo sono i vostri dirigenti che sono governatori dell'Italia diretti da Bruxelles, è un po' così lo schema. Quindi noi in realtà decidiamo, i nostri dirigenti decidono a seconda degli interessi della Francia, che continua a mantenersi sul standing di vita, sullo sfruttamento dei paesi ancora sotto dominazione. E questo i giovani non lo vogliono accettare, non lo accettiamo, e ci saranno sicuramente degli scontri che saranno, che io metterò il prezzo da pagare per cambiare, perché ormai stare qui a analizzare problemi, abbiamo la chiave di lettura della struttura che ci rende sempre di più poveri, ostacolati a raggiungere questa minima industrializzazione dei nostri prodotti per creare lavoro qui. Quindi che l'Europa chiudesse totalmente le sue frontiere, e ci sarà un'alternativa qui comunque.
Bene, diciamo, dopo questa disamina che condividiamo pienamente, tempo come al solito è tiranno, ci dobbiamo collegare con il Sud America. Quindi Mambaia, noi ti ringraziamo molto per il tuo contributo.
Però permettimi soltanto già,
prego,
perché non
come
vorrei
no.
lasciare l'impressione di fare la vittima. C'ho qualcosa da dire ai senegalesi che vivono in Italia, cioè di cercare, visto che sono in un paese di diritto, di cercare di ottenere altrimenti il loro diritto. Possono scrivere delle lettere di protesta, possono organizzarsi, la comunità senegalese è molto associativa. E possono fare di questi dibattiti degli argomenti per cercare di ottenere altrimenti i loro diritti invece che pagare. Però questo pagare è sta diventando un tratto culturale del nostro paese, che dove vivono corrotti e corruttori, ed è tutto questo un sistema che ricade anche sulla questa percezione del portatore di diritto.
Bene, allora ti ringraziamo Mambai del tuo contributo e niente, ci sentiamo presto e insomma grazie di tutto.
Sì, a presto, speriamo di sentirci prossimamente se c'è qualche protesta in Senegal, io ci spero sempre che rovescino ma chissà un giorno prima delle elezioni.
Anche perché qua è difficile che si faccia qualcosa.
Sì. Grazie per il tuo discorso e per averci spiegato la questione dei visti. Ci sentiamo presto.
Face au ton camouflage, libérer le poison. Un nuage noir, geste vicieux, on dame le plomb. Le charme l'emporte sur la raison. Par les pieux, on forme la cloison. La vitre est brisée, l'élève s'approche et puis la brisée. La brise pousse dans les bois, mais reste paralysée. C'est la brisée, la visée des yeux. En bande de brise, j'ai les cheveux frisés. Un doux baiser, on est la risée.
Quoi, la vie s'assure. Sinistre passe, faut que t'assures. Faut que t'assures, sûr. Pour sortir des limbes, un déclic t'assure. Un cassure. La maille blanchie, l'arnaque affranchie. Un mauvais père devant son gosse, lui dit fiche, te rassure. T'inquiète, il fiche ton charbon. Tu tournes grâce au bonbon. Enfin presque, le bon mauvais derrière les flammes du dragon. Yo, les bad boys tournent mal, sale festin pour les squales. Ils se font les dents jusqu'à leur mort, une tombe super étoile. Ton comportement but est faire du sang. C'est quoi ton comportement? Ton comportement but est faire du sang. La cécité par mon objectif Kilimandjaro. La cime mes garros, m'assure mon sang, il me faut mon jarret. J'assume mes garros, confiant qu'il laisse ses brebis s'égarer. Le respect c'est où c'est quand, à perpète derrière les barreaux. La clé du savoir passe partout, casse-trou, un fidèle casserou.
All'ascolto di Radio Blackout 105.25 e la modulazione di frequenza.
Le business roule et le compte en banque se remplit. Les connexions se font, on voit le fric très vite, on a plus amitié artificielle. On ne maîtrise même plus le flux. La masse intensifie, on est envahi par le reflux.
E quindi in attesa del nostro collegamento con l'Ecuador.
On a malé, plus de relais, fini le télé.
C'est quoi ton comportement? Ton comportement brûle tes fers de sang. Ténèbres, pour un intérieur peau de zèbre, d'où se règle. Vite face cache un passé pourtant célèbre.
La raison qui s'effrite, une goutte d'eau dans un verre. Les paroles sous la palabre cendre dans la terre.
C'est ta forêt qui tranche ta peau noire, tout en peuple un entonnoir. Les rues du soir, les tournées sont regard de cet assommoir.
Le souffle des ancêtres écroué par ta façon d'être. Prête attention à la belle messe qui te prête.
L'heure de vérité se précise, les bords du rattrapage s'aiguisent. Déguisé à ta guise, tu t'enlises dans ton propre bise.
La vision de la case est floue et les coups toutes se brisent. Quoi qu'on dise, c'est ma race qui en agonise.
Frère, c'est quoi ton comportement? Oublie les siens et tiens les miens pour...
Bastioni di Orione, quindi sintonizzate e sintonizzati sui 105.25, siamo in collegamento con l'Ecuador per raccontare un po' quello che è successo in questi giorni. Siamo in collegamento con Davide Matrone che vive proprio lì a Quito. Pronto, ci senti?
A Quino Mazza, grazie.
Eccoti qua, ti sentiamo.
Salve.
Pronto Davide?
Sì,
eccoci, ciao. Ciao, grazie di essere qui con noi. Noi ti volevamo fare un po' di domande, insomma, su quello che sta accadendo in Ecuador, qualche giorno fa hai scritto del ritorno della lunga notte neoliberista con il nuovo presidente Guillermo Lasso, peraltro presidente del Banco dei Guayaquil. Insomma, c'è un cambiamento sostanziale di rotta rispetto alle politiche di Correa. Ci puoi inquadrare un po' la situazione?
Sì, effettivamente è così. In quell'articolo che ho scritto si evidenzia ovviamente l'accelerazione del modello di sviluppo neoliberista con una serie di politiche che si vanno concretando con una proposta di un pacchetto di riforme che verrà in questi giorni approvato, o forse no, in Parlamento, nell'Assemblea. Un pacchetto di riforme che prevede, come dicevo, l'accelerazione del modello neoliberista con un incremento della precarizzazione, della flessibilità del mondo lavorativo, con l'istituzione di una serie di contratti lavorativi che permettono all'impresa di licenziare o comunque di limitare tutta una serie di diritti quali la pensione, l'accumulazione contributiva, retributiva e la diminuzione del salario, del potere acquisitivo, quindi una serie di riforme che limitano, riducono lo stato sociale, il benessere che si era creato nei 10 anni passati con i governi dell'economista Rafael Correa. Quello che voglio risaltare è che questo pacchetto di riforme deve essere appunto approvato nel Parlamento, che vede una presenza di parlamentari che in maggioranza sulla carta sono vicini a delle ideologie non proprio affini al modello neoliberale, al paradigma neoliberista, ma socialdemocrati, vicino al movimento indigeno o alla sinistra di Correa. Quindi bisogna vedere adesso con le opposizioni, gli emendamenti, quali riforme verranno approvati, quale no, quali parzialmente.
Sembra proprio una restaurazione rispetto agli anni di Correa, perché comunque le politiche di Correa erano riusciti ad abbattere la povertà e anche a superare quello che poi è stato nel 2008 un vero e proprio default del paese, che aveva riacquistato i suoi titoli a un prezzo più basso, e che poi proveniva peraltro dall'esperienza disastrosa di un altro, di Jamil Mouad, un altro presidente che ha sostanzialmente dollarizzato l'Ecuador. Ma lo scenario è un po' simile a quello che sta succedendo anche, che era successo anche con la Bolivia di Morales, insomma un ritorno indietro rispetto agli avanzamenti sociali che c'erano stati con questi nuovi governi latinoamericani.
Sì, è proprio così. Effettivamente per 15 anni, 20 anni c'è stato un avanzamento in termini di diritti lavorativi, in termini di recuperazione della sovranità territoriale, alimentare, una serie di politiche di distribuzione delle ricchezze dall'alto verso il basso che vedevano protagonisti una serie di governi cosiddetti progressisti che si richiamavano al paradigma del socialismo del secolo XXI, che effettivamente in Brasile, in Bolivia, in Argentina, in Ecuador, in Venezuela avevano instaurato questo progressismo latinoamericano, però per tutta una serie di contraddizioni che sarebbe anche interessante analizzare all'interno del stesso progressismo latinoamericano, ha fatto sì che questi governi hanno poi perso una serie di consensi per questioni interne, debolezze interne, ma anche per i poteri forti che esistono qui, quali della comunicazione impresariale, che ovviamente sono contrari a questi governi progressisti. La restaurazione neoliberista, conservatrice, in alcuni paesi si sta dando, in Ecuador in questi tempi, però ci sono anche casi in cui poi ritorna il progressismo più moderato, come è successo in Argentina dopo l'esperienza di Macri. Dopo l'anno di Agnes in Bolivia è ritornato il MAS al potere, però la restaurazione neoliberista è una realtà che è parte di questa nuova fase di congiuntura latinoamericana. In Ecuador già con Moreno nei 4 anni precedenti si sono messe in atto una serie di politiche neoliberiste che ora si profondizzano, si vanno in profondità con l'attuale governo Lasso.
E nel tuo articolo su Pagine Esteri elencavi tutto il programma con cui è riuscito a sconfiggere Andrés Arauz, che era il candidato del centrosinistra, che era dato per vincente. E in tutto quello ci sono, vabbè, è riuscito a fare la vaccinazione, quello per forza, perché nessuno è stato contrariato a quello, però avrà bisogno di aiuto da parte di partiti che non sono il suo e che dovrebbero appoggiare tutto il resto, che invece sono delle riforme appunto neoliberiste, come dicevi. Tra questi punti però non ho visto la questione della sicurezza, che è un po' il cavallo di battaglia delle destre. Questo perché, questo lo dico a posteriori, dopo la rivolta che c'è stata nel carcere di ieri, che ha portato a 116 morti, che però è una riedizione di quelle precedenti di febbraio e di maggio, mi pare che ce ne fosse stata un'altra. Quindi non l'aveva presa in considerazione perché pensava che comunque non sarebbe riuscito a far nulla, o ha fatto una riforma dell'intelligence ma evidentemente non ha sortito alcun effetto. Come mai non affronta la questione della sicurezza e comunque non questi clan, queste gang collegate ai cartelli appunto di Sinaloa, si parla adesso, possono fare quello che vogliono all'interno dei carceri, che ci sia Moreno o che ci sia Lasso?
C'è una contraddizione, un elemento che effettivamente a me è anche apparso abbastanza strano, non solo da adesso ma già da durante la campagna elettorale. In realtà nessuno dei due grandi leader, il centrosinistra e nemmeno Lasso, durante la stessa campagna elettorale aveva messo tra i punti prioritari la sicurezza, e ovviamente la destra, sappiamo, ideologicamente ne fa un caposaldo della propria, del proprio programma politico. Non è stato così durante la campagna elettorale, perché tra le priorità c'era la questione Covid, c'era la questione lavorativa, c'era la questione economica, la depressione economica. Quindi la sicurezza non è stato un punto di battaglia elettorale politico, se non che nello stesso periodo in cui c'era la stessa campagna elettorale c'erano stati già dei casi di ammonitamenti, ammotinamenti carcerari in quello di Latacunga, che è uno dei principali, in cui ci furono anche lì molti morti, e adesso l'ultimo, quello che è successo a Guayaquil, che fa ovviamente pensare che c'è una ristrutturazione all'interno del sistema carcerario, di poteri interni, di gruppi, clan che si devono riassestare, che devono comunque riconfigurare i poteri interni, le supremazie, il controllo di una serie di cose. Però io penso che comunque questo sia anche dovuto a una ristrutturazione che si è dato già con Moreno, con il debilitamento del Ministero della Giustizia, con decurtazione di risorse economiche che erano state eliminate appunto ai vari ministeri, e quindi anche al Ministro di Giustizia che regolava le carceri. Quindi quello che succede oggi comunque è un riflesso di quello che già si stava dando negli ultimi anni precedenti con il governo Moreno. Non conosco molto molto bene il tema e quello che stia succedendo a Guayaquil, però io la interpreto così, in base a questa ristrutturazione che va al campo economico, che ovviamente tiene repercussioni anche nell'ambito sociale, e questo vede anche le carceri che sono uno specchio della società.
È collegato anche a quello che richiede l'FMI, il Fondo Monetario ha richiesto un aumento, certo, dell'IVA, non so se è avvenuto questo nel frattempo.
No, non ancora. Comunque la questione delle tasse è un po' quello che noi già abbiamo visto, io infatti nello stesso articolo parlavo del modello, cioè del Berlusconi stilardino, sì, il meno tasse per tutti, sì, che poi sappiamo, cioè il meno tasse per tutti vuol dire meno risorse per lo Stato, e quindi
meno welfare,
soldi, meno welfare, meno Stato sociale, meno borse di studio, meno soldi per la scuola, per l'educazione in generale, per la sanità, è il classico pacchetto modello liberista che si presenta sempre con le stesse ricette.
Hai già notato una ripercussione? Tu lavori nell'università, hai già notato una ripercussione proprio sull'università, su chi può frequentarla o non ancora?
Ma certo, negli anni, ma già questo è un processo che va avanti da qualche anno, è che sì, evidentemente si è visto con licenziamenti massivi, con l'aumento della percentuale di disoccupazione, con l'aumento del lavoro informale, no? di ambulanti, di persone che vendono di tutto in qualsiasi spazio pubblico, e quindi sono elementi che uno vede sotto gli occhi con il tempo, e poi ovviamente la platea studentesca che diminuisce, ci sono meno studenti perché ci sono meno risorse, perché qualche padre, qualche famiglia ha perso il lavoro, molte famiglie hanno perso il lavoro, quindi non ci sono risorse per poter anche studiare.
Bene, allora Davide, noi ti ringraziamo del tuo tempo, questi elementi di riflessione che ci hai dato, poi magari se avremo occasione di approfondire, insomma, molto volentieri, perché questo dell'America Latina è un quadrante che ci interessa particolarmente. Quindi grazie del tuo contributo e a presto allora.
Grazie a voi e in bocca al lupo.
Grazie, ciao.
Ciao.
E quindi finisce qui questa puntata di Bastioni di Orione, ma rimanete naturalmente incollati alla magica frequenza di Radio Blackout 105.25, perché continuano le nostre dirette con Healing Frequency. Le frequenze sono tante, ma questa è una sola, 105.25. E quindi con Bastioni di Orione ci sentiamo giovedì prossimo. Un saluto a tutti e a tutti.
Se tutto va bene, ci sentiamo presto, magari di nuovo con ospiti.
Grazie per avermi ospitato in questa
grazie
trasmissione.
Grazie a te per la tua presenza.
Speriamo di collaborare di nuovo quando volete.
Black In riprende
martedì, solito orario, dalle 13 alle 14.30 con la prima puntata di questa seconda stagione, anno 2 di Black In. Ci vediamo martedì e ci vediamo invece giovedì con Bastioni di Orione. Un saluto a tutte e tutti e tutto.
Ciao. Malafue, Malafue, Juro. Malafue, Malafue, Juro. Malafue.